Eccoci, buongiorno. Allora, diciamo che questa mattina faremo delle veloci e sintetiche riflessioni che sono nate un po' in quello che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, perché sono state settimane un po' travagliate, problemi di salute, problemi di ospedale, interventi. E devo dire che mi sono fermato un attimo a riflettere perché mi sono reso conto di una cosa, e questo poi mi ha portato appunto all'argomento che vorrei condividere con voi questa mattina. È che quando si vivono certi momenti, certe situazioni, c'è una naturale, giusto, santo affidamento che ognuno di noi fa nel Signore. E quindi c'è questo affidamento, questa preghiera, questa fiducia anche nell'opera di Dio e nell'intervento di Dio. Quello che però poi in qualche modo ho constatato e quindi mi ha portato a fare una riflessione è che quando le cose poi vanno bene e si risolvono, ecco, si dà veramente forse troppo per scontato che tutto sia andato bene e che tutto si sia risolto e che quell'intensità che uno mette nella preghiera e nella fede, quando poi le cose si risolvono, non si mette altrettanto nel ringraziamento e diciamo così, in quel sentimento di gratitudine che dovrebbe essere assolutamente spontaneo e molto forte. Quindi mi sono fermato a riflettere proprio su questo, no? Ringraziamento e gratitudine. Certo, per l'essere umano non sono concetti particolarmente cari. L'essere umano tendenzialmente non è né grato per le cose né ha grandi sentimenti di riconoscenza. Io non so, nell'ambito dei rapporti interpersonali, credo che ognuno di voi abbia sperimentato una o più volte dei comportamenti delle altre persone di sostanziale ingratitudine. Ognuno di noi avrà fatto delle cose per qualcun altro e non ha ricevuto nessuna forma né di ringraziamento né di gratitudine. Quindi nei rapporti interpersonali spesso e volentieri si coglie questa forma di reazione molto carnale, molto, molto umana. La gratitudine non è qualcosa che attiene in modo spontaneo alla natura dell'uomo. Io devo dire che nel mio lavoro, io spesso mi sono sfogato con mia moglie perché nel mio lavoro ho aiutato tante persone in difficoltà e l'ho fatto senza ricevere niente in cambio, ma anche senza ricevere gratitudine. Ho degli esempi. Ve ne potrei portare quanti ne volete di persone che sono state aiutate in difficoltà, che poi non si sono ricordate neanche della cosiddetta bottiglia a Natale o del semplice ringraziamento. C'è un caso per me assolutamente emblematico che mi è venuto in mente proprio facendo queste riflessioni. Io ho seguito per oltre 15 anni, prima il padre e poi il figlio. Perché il padre è stato per me il primo cliente, era un imprenditore importante, è stato il primo cliente quando ho iniziato a fare l'avvocato. E mi ha pagato la prima parcella, 4 milioni, che all'epoca mi dettero un fiato, un bel segnale, un bel fiato e quella forma appunto che io ebbi di riconoscenza per quella situazione, lui se l'è portata avanti per una marea di anni, perché poi ha avuto delle grandissime difficoltà, aveva un grande patrimonio ma non aveva un centesimo, quindi l'ho seguito in modo gratuito per molti anni. E lui aveva un sentimento di gratitudine perché mi ripagava con piccole cose, magari andava a cogliere gli asparagi e li portava la cosina. Quando aveva un centesimo mi invitava a pranzo, se non andavo si offendeva. Certo, andavamo al sodalizio di San Martino, quindi non è che andavamo a fare grandi pranzi, ma c'era quella logica di gratitudine che in qualche modo ripagava il mio sforzo. Morto, ho continuato a seguire il figlio, che aveva però un assetto totalmente diverso. Perché mi è tornato in mente? perché io poi con lui ho rotto i rapporti proprio per questo motivo, perché gli ho seguito miliardi di cose. In un periodo aveva una causa importante perché gli chiedevano molti soldi, non aveva soldi per pagare, aveva un'istanza di fallimento, tanto bene si risolsero tutte e due contemporaneamente, per cui venne a studio e io gli detti questa, quella che per me erano due buone notizie. Avevamo vinto la causa, quindi non doveva dare più nulla, e avevamo ottenuto il rigetto dell'istanza di fallimento. E lui mi disse, ah, sono contento, contento, molto contento, ma adesso concentriamoci sulla causa che dobbiamo fare alla banca. Quella mancanza di grazie, quella mancanza minima di riconoscimento, per me fu illuminante. Mi resi conto che veniva, chiedeva, pretendeva e non aveva neanche quella forma minima di gratitudine e di ringraziamento. E proprio questo mi ha ricordato un po' quello che è forse il mio atteggiamento, poi ognuno di voi sa, davanti a Dio. E quindi a volte nel rapporto con Dio si fa un po' come si fa nel rapporto con gli uomini, quel chiedere, magari ottenere e passare a una richiesta successiva, a una richiesta dopo l'altra. Ora, se noi riflettiamo, è vero che fa parte della nostra spiritualità, del nostro credere, fare affidamento su Dio nei momenti di bisogno, e questo è santo e giusto. Noi sappiamo benissimo che ci sono delle promesse, la parola dice chiedete e vi sarà dato. Cristo annuncia lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, lo chiama, verrà il Consolatore, quindi l'uso di questo termine vuol dire la possibilità di fare affidamento sullo Spirito Santo proprio come Consolatore dell'uomo, quindi proiettare i propri bisogni, le proprie necessità, i propri momenti di disagio, i momenti di dolore, i momenti di difficoltà in Dio fa parte della storia della vita di un cristiano. Ma credo che il rapporto con Dio non si esaurisca in questo. Il rapporto con Dio è qualcosa che indubbiamente è più ampio e più completo. Non c'è soltanto questa prima parte su cui probabilmente siamo molto bravi e molto esperti, ma c'è qualcosa di diverso e di aggiuntivo. Il rapporto con Dio non si esaurisce solo nel costruire un rapporto su cui si proietta la nostra vita in simbiosi con Dio, c'è qualcosa di più, e l'Apostolo Paolo lo dice benissimo in 1 Tessalonicesi 5,18, in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi il rapporto con Dio è qualcosa di più che proiettare appunto la nostra preghiera, la nostra richiesta di aiuto in Dio. C'è anche la necessità di avere un animo grato e riconoscente nei confronti di Dio. Ecco perché a volte io credo che ci siano dei momenti in cui ci sia la necessità di fare un reset nella nostra vita, perché la quotidianità è una quotidianità che a volte ci tende a sfumare quelle cose che magari abbiamo molto chiare in teoria, ma che in pratica poi perdiamo nella vita di tutti i giorni. C'è bisogno in certi momenti di fermarsi e riflettere. C'è bisogno di resettare i parametri della nostra vita, perché a volte si cade nella emotività e si perde il riferimento ad un rapporto sano e corretto con Dio. Si cade a volte nell'emotività di chi magari dice sempre Signore aiutami, ma facendolo diventare quasi un mantra senza avere nessuna autenticità nel rapporto con Dio. E io credo che appunto le promesse che Dio ci ha fatto e la presenza di Dio e del Consolatore nella nostra vita sia qualcosa di inscindibile con il ringraziamento e l'animo grato che ognuno di noi deve avere. Sono due elementi che coesistono e devono coesistere. Sono due elementi che rendono la complessità del rapporto dell'uomo con Dio. E non possiamo scindere un aspetto rispetto all'altro. Non possiamo pretendere, senza chiedere, senza avere un animo grato e riconoscente. Normalmente quando si parla di questi argomenti si fa riferimento a un passo molto noto, che è quello di Luca 17, è talmente noto che lo leggiamo anche noi. Luca 17, versetto 11, che è un po' emblematico di questo atteggiamento, di questo modo di essere. Dice la parola: nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, questo è un passo che viene tradizionalmente citato proprio con riferimento a questo spaccato, no? 10 persone vengono miracolate, soltanto una torna indietro a ringraziare Dio. Ed è uno spaccato, se volete, uno spaccato della nostra società. L'Apostolo dice: negli ultimi tempi gli uomini saranno tante cose, e tra queste tante cose anche ingrati. È uno spaccato della società, è uno spaccato del modo con cui l'uomo vive la propria vita. E è uno spaccato che può anche essere non soltanto lo spaccato della società, ma potrebbe essere anche una rappresentazione della nostra vita, dove magari su 10 benedizioni riusciamo a rendere grazie soltanto per una benedizione ricevuta. Quindi da questo punto di vista è un brano sicuramente emblematico e anche significativo, che in qualche modo può rappresentare anche il nostro atteggiamento nei confronti di Dio. E allora la domanda è: ma è corretto avere un assetto di ringraziamento saltuario solo quando viviamo cose importanti, grosse, otteniamo o riceviamo benedizioni importanti, grosse, significative, che riusciamo a cogliere e quindi rispetto alle quali abbiamo un sentimento di gratitudine e riconoscenza? È sufficiente questo tipo di prospettiva e questo tipo di rapporto? La risposta deve transitare attraverso quelli che sono due principi fondamentali della nostra fede e del nostro credo. Il primo, che tendiamo spesso e volentieri a dimenticare, è che noi non siamo nulla e non abbiamo nulla e non abbiamo meriti. Questo è detto in modo, nella parola, è detto in modo chiarissimo, ma fa parte della nostra esperienza di vita. Giobbe, nel capitolo 1, versetto 21, lo tratteggia in modo sintetico e perfetto: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo della terra. E sfido chiunque a mettere in dubbio questa affermazione. Ed ancora in Prima Corinzi 4:7 l'Apostolo Paolo dice: infatti, chi ti distingue dagli altri? E cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Sono esattamente uno la conseguenza dell'altro. Siamo nati nudi e tutto quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto. Questo è il primo principio che dobbiamo tenere presente in modo molto molto chiaro. Nella sua, diciamo così, oggettiva immanenza è incontestabile. Ma c'è un altro elemento che dobbiamo tener conto, e che ovviamente appartiene al profilo spirituale di chi crede, di chi fa un atto di fede, e che tutto viene da Dio. Giacomo 1:16 dice: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. tutto viene da Dio, e lo dice in modo direi esemplare Davide in Prima Cronache, capitolo 29, versetto 10, dice: Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: sì, benedetto Signore, Dio Padre nostro, Dio del Padre nostro di Israele, di eternità in eternità. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria, tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e rendere forte ogni cosa. Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Quindi, se noi consideriamo questi due aspetti, cioè che noi siamo nati nudi, non abbiamo nulla, e tutto quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto, e se noi realmente crediamo che tutto viene da Dio, beh, sicuramente l'atteggiamento di gratitudine e di riconoscenza è qualcosa di più ampio rispetto a quel rendere grazie per una singola cosa o una singola benedizione. E quindi diventa un elemento che in qualche modo deve accompagnare la nostra vita, ma la scrittura su questo direi che è chiarissima. Efesini 5:20 dice: ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. O Colossesi 3:17: qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi la gratitudine non è, o il sentimento di riconoscenza, non è un qualcosa che dipende da quello che riceviamo. Non è un contratto, non c'è un rapporto, come si dice, sinallagmatico, non c'è un sinallagma, non è ti ringrazio perché ho ricevuto, intanto in quanto ho ricevuto qualcosa, intanto in quanto ti ringrazio. Non funziona così, non c'è un elemento di scambio nel rapporto con Dio. C'è qualcosa di più ampio, c'è qualcosa di più significativo, di più profondo. In realtà la gratitudine e l'atteggiamento di riconoscenza nei confronti di Dio devono essere e rappresentano sostanzialmente un atteggiamento che un cristiano deve avere nei confronti della vita, e devono accompagnarlo in ogni momento della sua vita e in ogni occasione, perché è una corretta visione della vita. La gratitudine e il ringraziamento sono una visione diversa di quello che siamo e della nostra collocazione nella creazione. Se noi riflettiamo su questo, ci rendiamo conto che gratitudine e ringraziamento ci devono accompagnare in ogni momento della giornata e in ogni momento della nostra vita, e ci dà il giusto senso delle cose di Dio, ci dà la giusta prospettiva, ci dà la corretta collocazione di ognuno di noi nella stessa creazione e nel giusto rapporto con Dio. E se c'è questa prospettiva e se c'è questo atteggiamento come atteggiamento radicato, ci sono delle conseguenze. E ci sono delle conseguenze importanti, e sono anche intuitive, se vogliamo. Se c'è l'attitudine e l'attenzione al ringraziamento e alla gratitudine, beh, rispetto ad esempio alla lamentela c'è poco spazio. Ora, siamo tutti convinti che la lamentela è un diritto costituzionale che non può essere toccato, la lamentela è un qualcosa che fa parte della nostra struttura umana, e quindi ognuno la esercita e ognuno di noi continuerà ad esercitarla in modo più ampio possibile. Però è anche vero che nell'esercizio della lamentela, cioè di tutto quello che in qualche modo non va nella nostra vita, e ognuno di noi ha momenti o ha situazioni più o meno importanti rispetto alle quali si trova in una situazione di disagio o di bisogno, ecco, lì quella, la prospettiva deve in qualche modo sostanzialmente cambiare, Perché se abbiamo dei disagi sul lavoro, è legittimo, giusto e santo pregare e chiedere che quella situazione si risolva, ma è altrettanto vero che al tempo stesso dobbiamo essere consapevoli e grati intanto di avere un lavoro. Se abbiamo problemi di salute, è giusto, legittimo, santo pregare perché si risolvano, ma al tempo stesso è altrettanto giusto e corretto ringraziare e essere grati perché si è vivi. Se ci sono problemi in famiglia, la stessa situazione. Se ci sono problemi di tipo economico, è la stessa condizione. La situazione di bisogno, di disagio, non può ovviamente renderci felici o renderci allegri, ma dobbiamo essere consapevoli che comunque è importante avere un assetto e un pensiero di gratitudine, perché in ogni caso a fine giornata riusciamo a mettere il nostro pane a tavola. Allora cambia la prospettiva, cambia il modo di affrontare le situazioni. Certamente questo non vuol dire che nella nostra vita tutto diventerà allegria anche quando si vivono situazioni difficili, ma vuol dire essere coscienti e consapevoli dell'esatta misura delle cose, essere coscienti e consapevoli del corretto rapporto che è necessario avere con Dio. Così se ci lamentiamo a volte dei fratelli o della Chiesa, giusto pregare e fare di tutto perché le cose migliorino, ma altrettanto santo essere grati perché una Chiesa e dei fratelli ci sono. E se questa è la giusta prospettiva, non rimane immutata la nostra vita, perché anche questo è altrettanto intuitivo, perché la capacità di avere un assetto e uno spirito grato e che riesce a esercitare veramente il ringraziamento in ogni aspetto della propria vita e in ogni cosa della propria vita, non può che incidere anche sulla nostra qualità di vita. Perché se noi facciamo una riflessione attenta, ci rendiamo conto che molte delle cose che riguardano la parola, degli insegnamenti e delle cose che ci sono state lasciate in eredità, non sono fine a se stessi, ma incidono profondamente nella nostra stessa qualità di vita. Perché se c'è questa tipologia di atteggiamento, se c'è capacità di ringraziamento, cambia anche il nostro, la nostra, diciamo così, dimensione quotidiana, perché ci sarà sicuramente maggiore allegria, maggiore pace, maggiore gioia. C'è un versetto che è molto, molto bello e molto significativo, in 1 Timoteo 6,6. Dice: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla. E guardate che questo versetto è un versetto bellissimo, perché dice: la pietà con animo contento del proprio stato. La pietà è quell'atteggiamento spirituale, quell'atteggiamento di chi è attento alle cose di Dio. E se la nostra attenzione alle cose di Dio, se la nostra pietas cristiana, se la nostra spiritualità si unisce anche all'animo contento del proprio stato, ecco, qui, dice l'Apostolo, c'è un grande guadagno. E ci ricorda, e questo diventa, no, un versetto di collegamento, e ci ricorda che non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla. E questo ridimensiona tutti i nostri bisogni materiali, tutte le nostre disagi, tutte le nostre insoddisfazioni, frustrazioni. Ecco, è un versetto su cui veramente riflettere. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Allora, ecco, la sintesi di queste riflessioni è sostanzialmente questa. Dobbiamo essere consapevoli che la gratitudine e il ringraziamento sono un qualcosa che appartiene alla nostra dimensione spirituale e alla nostra dimensione cristiana. Con le promesse che Dio ci ha fatto, rappresentano due parti della stessa mela. Non ci può essere una senza che ci sia l'altra. E quando non c'è animo grato e non c'è ringraziamento adeguato, ragionate su questo profilo, c'è un ostacolo nel rapporto pieno con Dio. Perché se non c'è veramente l'animo grato e la riconoscenza per quello che abbiamo, per quello che riceviamo tutti i giorni, c'è e si costruisce un elemento che ostacola un pieno rapporto con Dio, perché non ci dà la visione del giusto rapporto che dovremmo avere con Dio. E vorrei chiudere leggendo Filippesi, capitolo 4, versetto 4, che dice appunto, che dà veramente una dimensione, diciamo così, finale, perché non c'è soltanto il ringraziamento e la gratitudine, ma c'è anche la capacità di rallegrarsi nel Signore. Dice: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen.